Bernard de Montréal, l'uomo reale, essere unico. L'essere umano è un essere unico, non perché crede di esserlo, non perché ha l'impressione di esserlo grazie alle facoltà che ha sviluppato nel corso della involuzione, ma perché deve realizzarsi nella sua luce. L'essere umano è unico, anche se non se ne rende ancora conto, cioè non è ancora cosciente dell'etere della terra, né dell'etere del proprio corpo materiale. L'uomo reale è un essere così unico che non ha alcun legame genetico con l'essere materiale che vediamo oggi sul globo terrestre. L'uomo reale è così unico che l'uomo della terra di oggi non lo conosce. L'uomo è un prodotto della futura evoluzione della luce in un mondo parallelo allo spazio terrestre che conosciamo e chiamiamo l'etere della terra. Se l'uomo della terra di oggi incontrasse l'uomo reale, sarebbe sconvolto perché scoprirebbe un essere che non è del suo tempo, che si occupa di cose che non sono adatte all'umano e alla sua razza. L'uomo reale è così unico che la sua composizione è totalmente diversa dall'essere che conosciamo oggi sulla Terra, perché l'energia universale scorre attraverso di lui e unifica tutti i suoi piani di vita, per cui può assomigliargli solo nella misura dell'illusione che egli può creare attraverso la manifestazione, la manipolazione energetica della sua forma. L'unicità dell'uomo reale, del sovrauomo, l'uomo che è simile solo alla forma umana, deriva dalla perfetta relazione tra l'energia e l'intelligenza che si incanalano in lui sui piani sottili dell'atomo che costituisce la materia vivente dell'uomo. Essendo l'atomo o coscienza atomica, il materiale vivente dell'uomo, cioè il materiale unico che si trova su tutti gli strati della sua realtà, l'uomo reale ne prende coscienza e possesso, cioè ne diventa padrone, perché l'energia della vita gli obbedisce ora che è entrato nel segreto della vita e conosce le leggi dell'intelligenza che ne governano l'evoluzione. L'uomo reale è unico nel suo genere, perché è un genere umano, ma un genere umano che non è più sotto il controllo di intelligenze inferiori alla sua, poiché la sua intelligenza non è più astrale e non può essere dominata dall'illusione della forma. In quanto essere unico, l'essere umano reale è un discendente diretto degli esseri luminosi che governano la galassia, dietro e sopra i piani che generano nella galassia le diverse forme che servono a modellare razze inferiori all'intelligenza reale. Perché l'essere umano sia unico, non deve essere schiavo di alcuna intelligenza, cioè la sua intelligenza deve prendere origine al di là dei piani atomici della sua coscienza organizzata, così che il prodotto della sua intelligenza possa conformarsi alle leggi della vita reale, cioè adattarsi alla presenza di questi esseri luminosi che fanno parte di lui sui piani atomici della sua coscienza. In effetti, gli esseri luminosi fanno parte dei piani della coscienza atomica dell'essere umano e hanno il potere di abitare l'essere umano su tutti i piani della sua coscienza organizzata. Ciò che blocca questi esseri, ciò che blocca la loro presenza nell'essere umano, è il legame inusitato di quest'ultimo con intelligenze inferiori che si evolvono non sul piano della coscienza atomica dell'uomo, ma all'interno di una rete telepatica creata nella coscienza umana e che dà loro accesso alla mente dell'uomo. Gli esseri luminosi che fanno parte della coscienza atomica dell'essere umano gli danno la vita, cioè la loro presenza sui piani dell'uomo dà a questi piani la loro energia. In tal modo questi piani, così come sono organizzati, possono sostenere la loro presenza e quindi la vita. Ma la vita che danno all'uomo è contaminata da altre intelligenze inferiori. Così, la vita che l'uomo sembra vivere non è la vita reale, cioè la vita dello spirito, ma la vita della forma. E la vita della forma, a causa della sua inferiorità, non può permettere all'uomo di svolgere sulla terra o di manifestare sulla terra la vita reale. E finché l'uomo vive la vita della forma, la vita reale attende, dietro e sopra i piani, di manifestarsi. Ma quando riesce a penetrare nello spirito dell'uomo, così come esiste sui piani della coscienza atomica dell'uomo, lo spirito dell'uomo è alterato e l'uomo è reale, cioè ha in sé il potere della vita e diventa a sua volta creatore. L'unicità dell'essere umano reale è così straordinaria che non esiste un modello di uomo reale nel cosmo, sebbene nell'universo vi sia un numero infinito di modelli di uomo incosciente. E poiché non esiste un modello di uomo reale, perché ogni uomo reale è nuovo, cioè è gradualmente composto dalla discesa dell'energia sui piani della sua coscienza atomica fino a che il suo spirito ne sia impregnato, tale uomo non ha né inizio né fine, perché l'inizio e la fine esistono solo per l'uomo modello, l'uomo creato secondo le leggi dell'impressione sul suo cervello. L'unicità dell'uomo reale rivela la meraviglia della vita e l'impossibilità che la falsa vita abbia un qualsiasi potere su di lui, perché quest'uomo non può più essere meno di quello che è. Può solo essere di più, e questo più è condizionato solo dal tempo necessario perché l'energia si diffonda nella sua coscienza atomica e penetri perfettamente il suo spirito, in modo che lo spirito dell'uomo diventi il potere della luce sulla terra. L'unicità dell'essere umano reale non si è mai realizzata in modo razziale sulla terra, perché solo pochi individui in passato hanno conosciuto e vissuto la loro identità reale. Ma nel corso dell'evoluzione a venire, un gran numero di esseri umani conoscerà la propria identità e un nuovo genere umano si manifesterà grazie al potere dell'energia in lui sotto il controllo della sua volontà perfezionata, della sua intelligenza perfettamente sviluppata e del suo amore istantaneamente realizzato nella perfezione della sua coscienza. L'unicità dell'uomo reale contrasta tutte le leggi della involuzione, a tal punto che egli è obbligato, a un certo punto della sua manifestazione sul piano della terra, a ritirarsi con coloro che fanno parte delle sue stesse forze di vita, per poter creare alle condizioni che emanano dalla sua visione delle cose una civiltà all'altezza della sua intelligenza, all'altezza della sua volontà e nel quadro del suo amore per la vita e ciò che essa rappresenta di più perfetto. L'unicità dell'uomo reale dipende solo dal suo rapporto perfezionato con l'energia che genera la vita, ma che non ha potere sulla terra se non sul piano atomico della coscienza dell'essere umano. Ogni altro sviluppo che impara dalla involuzione deve essere conservato alla fonte, cioè nello spirito dell'uomo reale che difende la vita contro la morte della vita e contro l'abolizione dell'immortalità. L'unicità dell'uomo reale riunisce tutte le possibilità che sfidano le leggi della morte, a tal punto che tale uomo non può più, a un certo punto nel tempo, far parte di questo genere umano che gli è servito da forma materiale per permettere una continuità nel modello della forma, ma non continuità nella coscienza del modello. Il continuo impoverimento della vita sulla terra, dovuto all'incoscienza del genere umano, costringerà la terra a rigettare i suoi figli, perché non avranno l'intelligenza sufficiente per comprendere le leggi del fuoco quando quest'ultimo si abbatterà sul globo per spegnere ciò che respira solo la distruzione e la degradazione della coscienza. La Terra è più di un globo di materia. La Terra è uno spirito che si risveglia e questo spirito contiene tutto ciò che esiste sui piani atomici della coscienza umana. Verrà quindi il momento in cui la Terra avrà bisogno di essere riparata nella sua coscienza, ammaccata dall'incoscienza. Ed è agli esseri umani reali che essa si rivolgerà. E il grido di vita risuonerà negli eteri del pianeta. E questo grido soffocherà ciò che è già vicino alla morte. E una nuova intelligenza umana genererà una nuova vita sulla Terra e la Terra si riparerà. Una volta riparata, produrrà ciò che in passato non ha mai dato all'uomo, perché sarà sotto lo sguardo dell'essere umano reale che conoscerà tutti i suoi segreti, cioè lo spirito, cioè la coscienza planetaria. L'essere umano reale è così unico che non può sopportare che gli si menta. In altre parole, l'intelligenza è totalmente presente in lui. La menzogna rallenta l'evoluzione della Terra. Per questo motivo, uno dei primi poteri che l'uomo reale conoscerà sarà quello di non essere soggetto alla menzogna, di qualunque tipo essa sia. Perché la menzogna interrompe la comunicazione, il flusso di intelligenza tra gli esseri umani. E questa interruzione ritarda la discesa della vita reale sulla Terra e l'applicazione di questa intelligenza a beneficio della Terra e dell'essere umano. L'unicità dell'uomo reale contrasta tutte le forme di vita precedenti, perché il potere della sua coscienza è l'unica fonte di intelligenza sul globo che non dipende dai piani inferiori delle intelligenze che hanno dominato lo spirito dell'uomo antico. Quindi all'uomo reale non si può mentire, non perché è solo nella sua intelligenza, ma perché è solo con la sua intelligenza. E questo stato è nuovo per la Terra e il genere umano di domani. In passato il sangue della Terra è servito a nutrire i mondi della morte. Domani, invece, la vita della Terra sarà l'unica energia che verrà utilizzata dall'uomo reale. Così i mondi della morte non potranno più asservire l'essere umano e l'essere umano non sarà più impegnato a tornarvi, perché i mondi della morte si nutrono solo del sangue della terra e il sangue della terra è ogni azione che non sia il prodotto dell'energia della vita sui piani della coscienza atomica dell'uomo. Perché la Terra è così ricca? Perché è nutrita dall'energia sui piani della sua coscienza atomica. Perché si sta impoverendo? Perché altri piani di coscienza hanno disorganizzato la sua intelligenza. E quando l'intelligenza della Terra è offuscata, il genere umano deve pagarne il prezzo, perché la Terra è la madre della forma materiale dell'essere umano. Ma quando l'uomo reale sarà sulla Terra e possiederà un'altra forma più potente della sua forma materiale, restituirà alla Terra ciò che ha perso e la Terra sarà bella. L'unicità dell'uomo reale dipende non solo dalla sua reale intelligenza, ma dal suo potere sulla vita della Terra. Perché questo potere sulla Terra? Perché nasce dall'intelligenza che ha dato vita alla Terra. E quando questa intelligenza ultima vibra nell'uomo, egli non è più schiavo della sua forma carnale e delle leggi della materia terrestre. Diventa padrone di tutto ciò che rende o ha reso la Terra un luogo nello spazio dove è bello vivere. Se l'uomo reale è il figlio della luce, è scritto anche che è padrone di se stesso, cioè che è lui stesso capace di chiamare la luce per sottrarsi alle leggi della materia inferiore, che esistono solo per sostenere sistemi di vita che non sono ancora nella luce della vita. L'unicità dell'uomo reale piegherà tutto ciò che non è vicino all'intelligenza, perché la sua comparsa sul globo creerà uno shock che abbaglierà le nazioni, non perché saranno sconvolte dalla sua comparsa sulla terra, ma perché saranno turbate dalla sua intelligenza e dal suo potere. I popoli della terra non hanno conosciuto il figlio della luce nell'era moderna, perché il tempo della guerra doveva passare. Ma quando i figli della luce appariranno nel mondo, le tenebre vorranno soffocarne la presenza. E questo sarà impossibile, perché le tenebre non hanno potere sulla vita, e solo il potere della vita può sfuggire alla morte. Le tenebre saranno impotenti e i figli della luce, gli esseri umani reali, chiameranno i loro fratelli che guardano la terra da lontano e questi ultimi verranno a creare una nuova scienza sulla terra affinché gli uomini possano recuperare il tempo perduto. Ma questa scienza sarà conosciuta e compresa dall'uomo reale, perché l'uomo reale sarà già nell'intelligenza di questa scienza. Ma l'arrivo di questa scienza sulla Terra gli permetterà di iniziare lì dove i suoi fratelli hanno già padroneggiato l'energia, perché l'uomo reale deve imparare a padroneggiare l'energia. La padronanza dell'energia fa parte del movimento della vita intelligente nel cosmo, e quando la vita intelligente si sarà evoluta a sufficienza per padroneggiare l'energia, egli potrà formare una civiltà all'altezza della sua intelligenza. Ma l'uomo reale non sarà dominato dalla scienza dei suoi fratelli, perché anche lui avrà il potere dell'intelligenza, così che ci sarà uno scambio tra l'uomo della terra e l'uomo dello spazio, e questo scambio si baserà sulle leggi dell'amore che sono note all'uomo reale sulla terra e che non sono conosciute dall'uomo dello spazio né dall'uomo incosciente sulla terra. Allora l'uomo reale della terra insegnerà le leggi dell'energia dell'amore all'uomo dello spazio e quest'ultimo insegnerà le leggi della scienza dell'energia all'uomo reale della terra. Le leggi dell'energia dell'amore sono più grandi delle leggi della scienza dell'energia, perché l'amore è il più bello dei principi e il primo. E la grandezza dell'intelligenza deve armonizzarsi con la bellezza dell'amore tra le razze di uomini reali che si evolvono nel cosmo, affinché un giorno, in un lontano futuro, la volontà universale possa regnare ovunque nell'universo, a tutti i livelli della creazione e su tutte le scale della realtà. Ecco perché l'uomo reale è unico nel suo genere umano, perché detiene le chiavi dell'amore reale che si manifesta solo nell'etere, mentre i suoi fratelli detengono le chiavi dell'intelligenza, della scienza, dell'energia. L'unicità dell'uomo reale deriva dalla realtà stessa che egli incarna, cioè dalla realtà che non è stata ancora manifestata sul pianeta, a parte qualche esempio. Ma quest'uomo reale di domani, pur rappresentando quel che c'è di più elevato fino ad oggi, non somiglierà a nulla di ciò che fu grande sulla Terra in passato, perché l'energia della creazione non si ripete, essa ascende, si perfeziona e rende più perfetto e potente ciò che abita. Domani l'essere umano capirà che la vita è così potente da poter creare modelli di vita che non hanno alcuna memoria, cioè modelli di vita che si perfezionano da soli per il fatto stesso di essere già abbinati a un'energia la cui intelligenza è perfettamente armonizzata con i principi organizzativi dell'essere umano. Ecco un po' l'uomo reale. L'uomo reale è talmente perfezionato che non deve far altro che manifestare la sua perfezione per creare un nuovo ordine sulla Terra. Il suo carattere unico può essere realizzato solo all'interno della sua propria coscienza. Solo lui conosce la natura della sua natura e solo lui può comprendere appieno perché la vita reale sulla terra è impossibile fino a quando la morte non ha ceduto il passo. L'unicità dell'uomo reale, la cui coscienza supera i limiti del suo corpo materiale, impone all'uomo incosciente la sua visione unica della realtà. Questa realtà, infatti, non dipende dai sensi né dal senso comune. Questa realtà dipende solo dalla discesa nella materia dell'energia primordiale organizzata secondo le leggi di armonia dell'universo invisibile, da cui prende forma il cosmo in evoluzione. La certezza dell'uomo reale è il prodotto della vita intelligente attiva in lui e non della sua comprensione del rapporto tra verità e falsità, tra verità e menzogna. Ciò che caratterizza maggiormente l'uomo reale non è ciò che egli è, ma ciò che egli diventa, cioè ciò che gli rappresenta infinitamente sulla scala dell'evoluzione. La sua natura umana rimane, ma non è più la dimora del suo spirito, perché quest'ultimo vive di ciò che egli vede nell'etere, non di ciò che egli percepisce coi sensi. I sensi dell'uomo reale sono solo strumenti che gli permettono di mantenere il contatto con la materia. Hanno perso il valore cieco dell'uomo incosciente che viveva delle loro impressioni perché non era ancora nato alla vita, cioè all'invisibile di se stesso. La vita reale è l'ingresso dell'essere umano reale nell'invisibile, cioè nella manifestazione della realtà sul piano atomico della sua forma materiale. Questa vita è così reale che è normale che non possa essere conosciuta o riconosciuta o compresa anche filosoficamente dall'uomo incosciente che usa la forma delle parole per cercare di afferrare il reale della vita. Ecco perché l'uomo reale può essere reale solo per se stesso, in se stesso e in relazione a coloro che sono nella stessa realtà. L'unicità dell'uomo reale deriva dal fatto che egli non porta in sé alcuna memoria del suo passato planetario. Così la sua presenza sul globo interviene istantaneamente nella coscienza evolutiva del pianeta, mentre i popoli non riescono ad assorbire una realtà umana che non possono incorporare nella loro realtà psicologica e planetaria. Così l'uomo reale, intervenendo istantaneamente nella coscienza dei popoli, può iniziare a farli evolvere per creare un supporto di incarnazione più evoluto per il futuro della sesta razza. L'uomo reale, o il sovrauomo, può intervenire nel corso dell'evoluzione solo quando ha integrato perfettamente la sua coscienza umana con la sua coscienza universale. Potrà allora comprendere tutti gli aspetti dell'evoluzione dell'umanità e lavorare con i suoi fratelli per costruire un ponte tra la Terra e la galassia, per permettere all'uomo di viaggiare nello spazio e scoprirvi frontiere sempre più remote, ma anche sempre più vicine man mano che egli stesso riconosce il suo legame con l'invisibile e che questo legame gli permette di rendersi conto della propria invisibilità e di quella di coloro che da lungo tempo vegliano sull'evoluzione dell'essere umano. L'uomo reale deve e dovrà proteggere l'uomo incosciente dagli abusi di potere contro di lui che saranno perpetrati da esseri che non hanno alcuna affinità con l'uomo, perché non si preoccupano del posto dell'uomo nell'ordine delle cose, ma semplicemente dei propri interessi. Questi esseri devono essere svelati, smascherati, e solo l'uomo reale può farlo, perché solo lui è al di sopra della menzogna e della legge del ritorno. Essendo libero da questi due aspetti che colorano l'esistenza umana e impoveriscono l'intelligenza dell'uomo, può essere di aiuto all'uomo incosciente, se quest'ultimo è sufficientemente evoluto e sensibile da non rifiutare ciò che non è facile da accettare, cioè il ruolo cosmico del male nel cosmo. L'uomo è lontano dal comprendere il ruolo e la funzione del male nel cosmo, e il ruolo che ci vede a livello semplice e umano della sua moralità è povera cosa se proiettato sul vasto quadro degli infiniti e della loro grandezza. L'uomo incosciente è ancora in parte animale, per cui gli sono necessari molti avvertimenti perché si renda conto della condizione umana e del potere delle sfere inferiori sul corso degli affari planetari. L'uomo ha l'impressione di capire molte cose e questa impressione gli serve da misura per restare nell'ignoranza della realtà. Il reale non è sovra, come lo immaginiamo. La cosiddetta qualità sovra del reale riflette semplicemente l'imperfezione dell'intelligenza dell'uomo. Se l'uomo fosse reale nella sua intelligenza, nella sua esperienza, il sovra non esisterebbe per lui e potrebbe assaporarlo sui piani della sua coscienza atomica senza sentirsi appesantito dalla sua presenza, dalla sua onnipresenza. L'uomo reale genera un'energia che si diffonde nel mondo in modi diversi, ma la legge del reale è sempre la stessa e non può essere proiettata o compresa filosoficamente. Anche sul piano dell'esperienza, il reale è filosoficamente irriducibile ed è per questo che la sua collusione con il piano materiale aprirà per i secoli a venire le porte della pace, della prosperità e dell'abbondanza. L'uomo è reale solo nella misura in cui la realtà si abbatte su di lui e lo penetra. Egli si aggiusta poi allo shock e diventa sempre più capace di scambiare tra il materiale e il sottile, in modo che il materiale possa beneficiare delle condizioni che emergono da una grande capacità creativa che si trova in quelli che seminano la buona semenza. L'uomo è quindi unico nel suo genere, perché esiste da secoli e non è mai riuscito a uscire dall'impasse, cioè dallo stretto corridoio della sua incoscienza. E questo perché non era ancora giunto per lui il momento, perché il suo centro mentale non era sufficientemente sviluppato. Ora che il centro mentale dell'uomo è sufficientemente sviluppato e pronto, egli può assorbire una nuova energia che lo salderà al reale, liberandolo una volta per tutte dal potere dei suoi sensi sulla sua intelligenza. L'intelligenza dell'essere umano reale non sarà influenzata dai suoi sensi, sarà cioè legata alla sua coscienza eterica e non alla sua coscienza materiale. E la coscienza eterica dell'intelligenza è una coscienza perfetta, perché non c'è più il velo astrale. L'uomo reale non ha più bisogno del supporto psicologico della forma per dare forza alla sua intelligenza. Ecco perché questa è potenza creativa. L'uomo reale è quindi unico perché non appartiene alla memoria dell'umanità. Così può, senza memoria, creare secondo le leggi dell'intelligenza in lui. Il suo sostegno è lui stesso. La sua intelligenza è lui stesso. La sua energia è la discesa dell'intelligenza in lui. È unico perché mai, fin dall'inizio, l'uomo è stato il suo unico padrone a bordo. L'uomo non ha mai potuto vedere ciò che vedrà. Gli è stato mostrato ciò che gli si voleva far vedere. Persino la morte è diventata per lui un fatto reale della vita, mentre in realtà è solo un evento su cui non ha alcun controllo, perché non è nella pura intelligenza della sua energia vitale a tutti i livelli della sua realtà multidimensionale. Siccome in passato l'uomo ha trafficato inconsapevolmente suo malgrado con forze che lo plasmavano, che lo facevano progredire o lo ritardavano, non poteva mai prendere il controllo della sua esperienza e per questo fatto cessare di vivere esperienzialmente. Quest'epoca finirà perché l'uomo conoscerà qualcosa di diverso dalle impressioni. Conoscerà l'energia così com'è, cioè riconoscerà le sue diverse funzioni e le sue diverse sfaccettature, così che la sua vita reale sarà costantemente creativa, perché egli potrà adattare costantemente questa energia ai suoi bisogni, perché sarà al di là del velo dell'ego che egli impediva in passato di comprendere le leggi dell'energia per sottomettersi alle leggi della forma. L'uomo reale è unico, perché non è più una pedina della gerarchia astrale. È un viaggiatore nel tempo dello spirito, l'etere. Questa libertà gli apre le porte dell'eternità, cioè di quel vasto dominio in cui lo spirito è libero come è stato creato, cioè come è stato fin dall'inizio del suo avvento nell'universo della luce, prima che la forma prendesse il controllo su di lui, perché lui non aveva abbastanza esperienza per liberarsene. L'era dell'intelligenza reale segnerà l'inizio dell'epoca postmoderna, in cui l'essere umano reale imbriglierà le forze che serviranno a liberarlo dal pesante fardello del lavoro meccanico, per poter attingere addirittura all'infinito serbatoio di energia da cui l'intero universo trae la sua sostanza. E avrà i mezzi reali per tenersi lontano dalle trappole tese dalle forze dell'intelligenza astrale, che gli sottraggono le energie per costruire il proprio mondo decaduto o altamente spirituale, secondo lo stadio della loro evoluzione. Come l'uomo incosciente ha partecipato inconsapevolmente al mantenimento del piano astrale, così l'uomo reale, il sovrauomo, interverrà su questo piano solo per evitare che l'umanità retroceda e declini nella sua evoluzione. La fusione tra il mortale e le forze dell'intelligenza sarà l'eterna sicurezza dell'umanità contro qualsiasi ritorno all'era dell'intelligenza decaduta. L'uomo reale sarà la chiave di volta della nuova evoluzione, e coloro che avranno realizzato la presenza dell'energia creativa in loro non potranno mai tornare al passato, cioè non saranno mai più prigionieri del tempo o dello spazio. Il tempo, infatti, deve essere un continuum di evoluzione, così come lo spazio è una dimensione di spostamento. I due aspetti della realtà universale, il tempo e lo spazio, perfettamente integrati nella coscienza umana superiore, permetterà all'uomo di slegare ciò che fu legato in passato. Cioè, i morti potranno essere liberati dalla loro prigione temporale e inviati a incarnarsi su pianeti più evoluti, dove impareranno le leggi universali e potranno poi tornare sulla Terra se vorranno rinvigorire le fila di un'umanità che avrà progredito e non potrà più essere ritardata nella sua evoluzione da esseri troppo inferiori per esperienza e memoria per poterle portare luce e intelligenza. L'unicità dell'uomo reale non va confusa con il carattere particolare dell'uomo incosciente. L'uomo reale non dipende dalla terra materiale. Attinge le sue risorse dalle energie della natura sui sottopiani della materia e da queste energie costruisce ciò di cui ha bisogno per evolversi. La sua relazione con la terra materiale è una relazione di vita e non una relazione di sopravvivenza. Egli ama la terra materiale e la preserva perché lo spirito della terra è quello della forza che mantiene tutto ciò che deve servire al corpo materiale, finché quest'ultimo non possa essere liberato dalle necessità materiali. Così l'unicità dell'uomo reale, del sovrauomo, dell'uomo che non risente più delle condizioni planetarie dell'antica razza, è adatta solo a coloro che sono nell'energia di questa intelligenza, solo a coloro che comprendono questa realtà e che, grazie ai loro sforzi, grazie alla loro evoluzione, a causa del loro incessante progresso, dovranno un giorno arrivare a riconoscere di non appartenere alla razza che in passato negava la realtà a causa della sua ignoranza, ma di appartenere piuttosto a una razza che viene da altrove e che alimenta le correnti di vita dell'umanità per permettere che sulla Terra, sul globo terrestre, si instauri per la prima volta un governo di vita sufficientemente potente, sufficientemente perfetto, in modo che l'evoluzione progressiva dell'umanità continui e, dopo un certo numero di secoli, l'uomo possa passare all'ultimo stadio dell'evoluzione terrestre, lo stadio dell'uomo spirito.